Notizie da Il Sole 24 Ore, lette da voceviva.it, 2024 10 13 09 e 28. Commenti: e se la nostra cultura tollerasse la povertà perché la disuguaglianza fa sentire i ricchi migliori? La cultura della disuguaglianza, come la tolleranza verso la povertà, favorisce l'egocentrismo dei ricchi. Aderire ad una qualche forma di egualitarismo filosofico può voler dire apprezzare l'uguaglianza rispetto a molte cose differenti. Per Ronald Dworkin, per esempio, grande filosofo del diritto, l'uguaglianza nell'ambito di una società giusta dovrebbe riferirsi alle risorse a disposizione di ogni cittadino al momento della nascita. Abbiamo visto nei precedenti Mind the Economy come sia possibile immaginare un meccanismo di asta capace di produrre una distribuzione delle risorse che sia da una parte non arbitraria, non derivante, cioè dalla decisione paternalistica o autoritaria di un unico individuo o un gruppo di individui, e dall'altra che sia esente da invidia, non determini, cioè situazioni nella quali qualcuno vorrebbe avere qualcosa di diverso da quello che ha. Abbiamo anche visto che questa iniziale distribuzione egualitaria delle risorse è necessariamente instabile. Essa, infatti, dopo la sua implementazione iniziale darà vita a scambi, forme produttive, consumi che, influenzati dalle diversità individuali relative ai gusti, ai talenti o l'impegno di ciascuno, porterà a nuove distribuzioni nelle quali qualcuno avrà guadagnato di più e qualcuno di meno, qualcuno avrà risparmiato di più e qualcuno di meno. La questione cruciale diventa allora capire se queste nuove distribuzioni violeranno il principio di uguaglianza delle risorse oppure no, perché in un caso le nuove disuguaglianze dovranno essere compensate da trasferimenti del reddito da chi ha ottenuto di più verso chi ha invece di meno, nel secondo caso invece tali disuguaglianze dovranno essere ritenute legittime perché ottenute legittimamente a partire da una distribuzione giusta. In prima approssimazione, ci dice Dworkin, le nuove distribuzioni sono da considerarsi giuste, ma solo in prima approssimazione, perché a generare questa posizione c'è spesso un errore comune che occorrerebbe evitare, quello che confonde l'uguaglianza delle risorse, scrive Dworkin, con l'idea fondamentalmente diversa che a volte viene chiamata uguaglianza delle opportunità. Cerchiamo di capire meglio. Innanzitutto, l'idea secondo cui basterebbe iniziare con una distribuzione giusta e poi considerare giusto tutto ciò che ne deriva si basa sull'idea che la maggior ricchezza accumulata da qualcuno non vada a scapito di nessun altro e sia qualcosa che si somma alla ricchezza complessiva. Ma questo non è quasi mai vero perché le attività economiche e il funzionamento del mercato prevedono forti interazioni strategiche tra tutti gli attori. Per cui se non ci fosse Adrian, uno dei personaggi del lungo e articolato esempio di Dworkin, un agricoltore particolarmente devoto al lavoro e capace per questo di produrre più e meglio dei concorrenti, qualche altro agricoltore, per esempio Claude, avrebbe maggiori possibilità di successo perché riuscirebbe a vendere quantità maggiori dei suoi prodotti. Se Adrian non fosse così ricco, poi, non potrebbe pagare il vino a un prezzo così alto. Se per questa ragione si riduce la domanda di quel vino, allora il suo prezzo diminuirebbe rendendolo così accessibile anche a Claude, che altrimenti non avrebbe potuto permetterselo. Occorre quindi respingere, continua Dworkin, l'affermazione istintiva in alcune argomentazioni a favore dell'uguaglianza delle opportunità, che se le persone partono con quote uguali la prosperità di uno non danneggia quella dell'altro. L'idea che basti partire da una distribuzione giusta per considerare giusta qualunque altra distribuzione successiva per disuguale è molto simile all'idea di giustizia storica e procedurale che abbiamo analizzato quando abbiamo discusso il pensiero libertario di Robert Nozick. Un'idea che Dworkin definisce la starting gate theory of fairness, in italiano potremmo tradurre mantenendo il gergo ippico come la teoria dell'equità del cancelletto di partenza. Tale teoria si fonda su due idee fondamentali, la prima che sostiene che la giustizia richiede l'uguaglianza delle risorse iniziali e la seconda che prevede la non interferenza nel funzionamento del mercato, cioè un pieno regime di laissez-faire. Ma queste due idee, dice Dworkin, non possono coesistere nella stessa teoria della giustizia. Non si può sostenere, infatti, l'idea di uguaglianza delle risorse nel momento in cui si procede alla distribuzione iniziale e poi metterla da parte quando la ricchezza diventa diseguale a causa dell'effetto delle differenze individuali di talento e impegno. Certo, la teoria di Nozick fa proprio questo. Essa distingue, infatti, tra giustizia nell'acquisizione e giustizia nel trasferimento. Ma in tale teoria non si parla mai di uguaglianza neanche nella fase di acquisizione originaria. Si dice solo, come stabilisce la cosiddetta clausola lottiana, che se qualcuno si appropria in modo originario di un certo possesso, ciò è legittimo a patto che ne rimane abbastanza anche per gli altri. La teoria del cancelletto di partenza, invece, pretende di avere un impianto egualitario che poi però tradisce appena dopo averlo dichiarato. La nostra teoria, afferma Dworkin in polemica con tale posizione, non suppone che una divisione equa delle risorse sia appropriata in un momento della vita, ma non in un altro. Sostiene, invece, che le risorse disponibili per ciascuno in un momento qualsiasi della vita debbano essere una funzione delle risorse disponibili o consumate in altri momenti, così che la spiegazione del perché qualcuno ha meno soldi ora potrebbe essere che ha consumato più tempo libero in precedenza. In questo senso, dunque, la prospettiva originale di Dworkin tiene conto di due fatti distinti: da una parte che l'uguaglianza prevede che la distribuzione delle risorse in ogni momento particolare della vita di ciascuno sia sensibile all'ambizione, ambition sensitive, deve, cioè, in qualche modo dipendere dal costo o dal beneficio che le azioni dei singoli producono nei confronti degli altri. Quindi se qualcuno guadagna di più perché investe in operazioni rischiose invece che risparmiare o lavora di più invece che riposare o studia per imparare ad innovare invece che accontentarsi delle tecnologie produttive esistenti, allora è giusto che i maggiori guadagni che possono derivarne siano trattenuti e non redistribuiti. Ma al contempo, e siamo al secondo elemento, non dobbiamo cadere nell'errore di considerare legittime le disuguaglianze che derivano non dall'ambizione, ma dalle dotazioni. La giustizia deve essere, quindi, anche endowment sensibile alle dotazioni, appunto. Cioè vuol dire che le differenze che emergono in virtù di capacità ereditate e non scelte legate alla lotteria genetica o a quella della nascita dovranno, invece, essere compensate attraverso processi di redistribuzione della ricchezza. Ma questa, si potrebbe obiettare, non è una violazione del principio secondo cui nessuno dovrebbe essere penalizzato per il suo talento. In realtà, afferma Dworkin, non c'è nessuna violazione perché tale principio assieme a quello secondo cui è legittimo che le persone godano pienamente di un talento superiore sono entrambi in contraddizione con una distribuzione egualitaria esente da invidia. Per questa ragione, conclude Dworkin, se si intende per uguaglianza delle risorse una situazione capace di superare ogni plausibile test dell'invidia, allora il ruolo del talento dovrà essere neutralizzato. Occorre, quindi, immaginare delle regole di redistribuzione della ricchezza che, da una parte, preservino gli effetti delle scelte relative alle scelte e alle ambizioni personali e, dall'altra, però, queste regole devono essere in grado di neutralizzare gli effetti differenziali dei talenti. Come fare? Un'imposta sul reddito, afferma Dworkin, è uno strumento plausibile a questo scopo perché lascia intatta la possibilità di scegliere una vita in cui si compiono costantemente sacrifici e si impone costantemente la disciplina in nome del successo finanziario e delle ulteriori risorse che esso comporta, anche se ovviamente non approva né condanna tale scelta, ma riconosce anche il ruolo della fortuna genetica in questa vita. Come è facile immaginare l'efficacia di tale schema di redistribuzione dipende in modo cruciale dalla nostra capacità di fissare le aliquote in modo da ottenere un compromesso accettabile tra queste due istanze, da una parte premiare le scelte esposte alla sorte opzione, come l'abbiamo definita nel Mind the Economy della settimana scorsa, e dall'altra compensare per gli eventuali svantaggi o vantaggi associati alla sorte bruta, di cui non abbiamo né colpa né merito. A questo scopo dovremmo teoricamente poter identificare quanta parte della ricchezza di ciascuno di noi è riconducibile all'effetto dei talenti e quanta invece dipende dalle scelte cui la nostra ambizione ha dato forma. Questo è naturalmente impossibile perché i talenti si possono coltivare con maggiore o minore impegno e quindi non sono dei dati assoluti così come le loro conseguenze economiche. Questo non esclude che si possa però procedere come abbiamo fatto nel caso delle assicurazioni contro la disabilità di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Certamente una mancanza di talento non uguale ad una qualche forma di disabilità, ma la differenza secondo Dworkin è più di grado che di specie. Potremmo dire, continua il filosofo, che chi non sa giocare a basket come Wilt Chamberlain, dipingere come Piero della Francesca o fare soldi come Harold Jenin soffre di un handicap particolarmente comune. Questa descrizione continua dworkin enfatizza un aspetto delle abilità, ovvero la loro componente genetica e quindi legata alla fortuna, e indica anche una soluzione teorica al problema di identificare almeno i requisiti minimi di una politica di redistribuzione equa che risponda alle differenze di abilità. Infatti, in questo senso è possibile riferirsi all'analogia tra disabilità e differenze nel talento per suggerire che il livello di compensazione per la mancanza di talento venga calcolato con la tecnica della disponibilità a pagare o willingness to pay, come dicono gli economisti. Ciò significa identificare il prezzo che si sarebbe disposti a pagare per acquistare un'assicurazione che protegga dal rischio associato al non possedere quel particolare talento. Questo naturalmente prima di sapere se quel talento lo si possiede oppure no. Se riusciamo a dare un senso a questa domanda, scrive Dworkin, allora avremo un dispositivo per individuare i limiti di un programma di tassazione e redistribuzione che soddisfi le esigenze di uguaglianza delle risorse. Questa strana domanda, quanto pagheresti per assicurarti contro il rischio di non essere abbastanza talentuoso, è in realtà meno peregrina di quanto sembri. Non si tratta infatti tanto di immaginare che le persone non sanno quali sono i talenti che posseggono, quanto piuttosto che sia difficile per loro attribuire ai talenti che possiedono un esatto corrispettivo monetario. Io so di saper suonare bene la chitarra, ma quanto mi frutterà questo talento? Rispondere a questa domanda non è affatto banale perché le conseguenze economiche derivanti dal suo possesso sono legate ad una molteplicità di altri fattori imponderabili. Troverò un bravo manager, la mia musica arriverà sul mercato nel momento giusto per incontrare i favori del pubblico, quali altri musicisti saranno al lavoro nello stesso momento in cui io mi propongo sul mercato, pensiamo solo alla vicenda di Vincent van Gogh per farci un'idea del peso che può esercitare l'imponderabile. Davanti a tale livello di incertezza certamente un mercato assicurativo avrebbe ragione di esistere. Un sistema fiscale che applica aliquote seguendo l'incazione derivante dai diversi livelli del premio delle polizze che potrebbero emergere in un tale ipotetico mercato sarebbe un buon candidato per l'implementazione di meccanismi redistributivi capaci da una parte di neutralizzare gli effetti arbitrari della sorte e dall'altra di valorizzare la responsabilità legata alle scelte individuali. Sarebbe come se i cittadini scommettessero sulla possibilità di non avere un determinato talento pagando un premio che è una funzione crescente del loro reddito. Per capire meglio l'impatto di un sistema fiscale modellato su questa idea proviamo a immaginare due mondi differenti. Nel primo alcuni individui sono svantaggiati a causa della loro mancanza di abilità e talenti e la loro identità è nota a tutti e per questo su di loro ricadranno pienamente le conseguenze economiche di tale svantaggio. Il secondo mondo è simile al primo, ma questa volta nessuno conosce l'identità di coloro che sono svantaggiati. Esiste un'uguale probabilità che ogni cittadino possa esserlo. In questo secondo caso tutti avranno interesse a mitigare i rischi derivanti da questa possibilità acquistando l'assicurazione. Il sistema fiscale che immagina Dworkin non è altro che un tentativo di avvicinare il più possibile il mondo reale a questo secondo mondo ipotetico, il quale, sotto il profilo dell'uguaglianza delle risorse, è certamente preferibile al primo. Dworkin, con la sua discussione sulle conseguenze pratiche che derivano dal prendere seriamente l'idea di uguaglianza delle risorse, non si pone solo l'obiettivo di proporre un metodo di implementazione operativa, fa qualcosa di più. Promuove una profonda operazione di cambiamento culturale. Sarebbe un errore, scrive, infatti, in conclusione, supporre che gli atteggiamenti bizzarri che caratterizzano la nostra società, le idee che l'accumulo di ricchezza sia un segno di una vita di successo e che qualcuno che ha organizzato la sua vita intorno a questo obiettivo sia un oggetto appropriato di invidia piuttosto che di compatimento, possano trovare supporto in un sistema economico che sia veramente libero dalla povertà e che incoraggi le persone a vedere il proprio conto in banca semplicemente come un ingrediente tra gli altri di ciò che potrebbe rendere una vita degna di essere vissuta. La povertà e la diseguaglianza, ci dice Dworkin, hanno una radice e una giustificazione in questa cultura che vorrebbe convincerci che una vita dedicata all'accumulazione di ricchezza o al consumo di beni di lusso, una parte importante del cui fascino risiede proprio nel fatto che sono riservati ai molto ricchi, sia veramente una vita di valore. Una convinzione che, sempre nelle parole del filosofo, è quanto di più vicino un ideale di vita possa essere alla nuda e cruda assurdità.